Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, ben trovate e ben trovati da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram da seguire per avere tutti gli aggiornamenti in ogni momento della settimana. Non c'è un weekend che tenga, diciamo così. E che c'è poi un altro indirizzo, armadillo@radiopopolare.it, dove scrivermi, chiedere, ragionare, eccetera, eccetera. Ad esempio mi è arrivata da un ascoltatore, che, di cui adesso non ricordo il nome, una richiesta d'aiuto sull'individuazione di un uccello qui visto a Milano. Manderò subito a Rosario Ballestrieri il link e cercherò di dare risposta. Tra poco vi presento il nostro ospite di oggi, ma fatemi dare, ahimè, una brutta notizia arrivata dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, perché è stato ritrovato un orso morto nel comune di Ortona dei Marsi, ai confini del parco regionale Sirente Velino. Un gruppo di escursionisti hanno trovato appunto la carcassa di un orso in una zona vicino a Forca Caruso, insomma, e hanno subito avvisato naturalmente il 112, sono intervenuti i carabinieri forestali, è arrivato il personale della ASL e il personale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Dai primi accertamenti non sembrano esserci segni di spari o ferite di questo tipo. L'orso sarebbe un maschio di circa 8-10 anni. Le indagini saranno svolte dall'Università di Teramo e soprattutto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. Insomma, aspettiamo di capire che cosa è successo a questo povero, meraviglioso animale. Voi sapete che gli orsi marsicani sono preziosissimi e rarissimi, quindi insomma ogni individuo perso è un grande disastro. Ci siamo alla settimana di Pasqua, insomma sappiamo che ahimè, per tradizione, uno dei piatti tipici di Pasqua è l'agnello. Noi armadilli invitiamo tutti a togliere dal piatto questo animale. Noi invitiamo in realtà a togliere tutti gli animali dai piatti, ma insomma questo è un disco, ma almeno gli agnelli, che sono nella stragrande maggioranza importati da Romania e altri paesi dell'est, fanno dei viaggi estenuanti, terrificanti, per arrivare poi alla macellazione. Insomma, credo che se siete credenti e quindi per voi la Pasqua ha un significato religioso, se non siete credenti e la Pasqua è soltanto una giornata di festa, festeggiare senza, come dire, la violenza nel piatto, forse è il modo migliore. A questo proposito vi consiglio di andare sul sito di Essere Animali, perché loro vi propongono un menù veg. È un menù di quest'anno ideato da Giulia Tomelleri e Marica Bartoccioni. Potete scaricarlo gratuitamente e in questo modo avete, insomma, l'occasione di provare anche nuove pietanze. Oh, ma Pasqua è la festa di primavera. Primavera, si sa, arrivano le rondini e in realtà proprio di questo stiamo per parlare col nostro ospite che io ringrazio per essere scusatemi con noi. Parlo di Andrea Romano, professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano e primo firmatario di uno studio che proprio di rondini parla. Buongiorno Andrea Romano.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutte e a tutti.
E grazie per essere con noi. Ho uno studio che avete fatto esaminando insomma, le rondini in pianura padana per un decennio, quindi dal 1993 al 2023. Ecco, che cosa avete capito da questo studio?
Allora, abbiamo studiato queste rondini, diciamo, per 30 anni, appunto. Io ho iniziato un pochino dopo, prima all'inizio ero molto piccolo quando è iniziato la raccolta dati. Sì. E diciamo, lo scopo di questo lavoro erano tendenzialmente due. Il primo, se vogliamo, lo potremmo definire uno scopo un po' descrittivo, quindi cercare di comprendere se ci fossero stati dei cambiamenti morfologici sia nella forma, nella dimensione e nelle proporzioni del corpo delle rondini nel corso di questo intervallo di tempo.
Sì.
E poi il secondo obiettivo era cercare di capire se eventuali modifiche morfologiche fossero dovute in qualche modo a processi selettivi, quindi a selezione naturale. Diciamo che in questi 30 anni noi abbiamo osservato molto brevemente un decremento delle dimensioni della taglia.
Sì.
Delle rondini, e questo è un risultato coerente con anche altri studi su altre specie, soprattutto di mammiferi e di uccelli che si stanno susseguendo negli ultimi anni, ed è un risultato, diciamo, coerente anche con le aspettative teoriche, in quanto noi, come sappiamo bene, in pianura padana, che appunto l'area di studio, è stata interessata negli ultimi decenni da un notevole riscaldamento delle temperature.
Sì.
lo vediamo tutti i giorni in diverso modo, e diciamo che proprio l'aumento delle temperature, in teoria, dal punto di vista teorico, dovrebbe incentivare una riduzione delle dimensioni corporee degli organismi.
Ecco, però perché stavi dicendo Andrea Romano?
Allora, perché in generale le dimensioni e la forma del corpo degli animali in qualche modo determinano le modalità attraverso cui viene disperso il calore che viene generato dal corpo. Questo vale, diciamo, soprattutto per gli animali endotermi, quelli che producono calore dal metabolismo, in particolare gli uccelli e i mammiferi. In generale, più il corpo, diciamo, è piccolo, più si rimpicciolisce, maggiore è la superficie esposta all'ambiente rispetto al volume corporeo, e questo dovrebbe generare un incremento del calore che viene disperso dal corpo all'ambiente. Infatti, diciamo, giusto per fornire un esempio che forse...
Sì, perché sennò è complicato, sì.
Esatto. Non, diciamo che in generale queste qui sono è un pattern di distribuzione degli organismi abbastanza noto, che vede appunto in ambienti tendenzialmente freddi specie di dimensioni più grosse rispetto ad ambienti caldi. Per esempio, un esempio forse abbastanza facile è se pensate alla volpe artica, che vive appunto in ambienti polari, è una specie che possiamo definire un po' tracagnotta, tra le specie di volpi, ha le orecchie molto tozze, ha le gambe relativamente piccole, e se la confrontiamo con la volpe del deserto, il fennec, che invece vive appunto in ambienti molto caldi, è una specie molto piccola, con le zampe longiline e soprattutto queste orecchie particolarmente grosse, che appunto aumentano la superficie di esposizione all'ambiente, e questo dovrebbe consentire una dispersione maggiore del calore. Questo fenomeno, appunto, io adesso che vi sto descrivendo tra specie diverse, si può manifestare anche entro tra popolazioni diverse della stessa specie, soprattutto in quelle che vivono in, diciamo, che hanno distribuzioni geografiche molto ampie.
Ecco, però Andrea Romano, ad esempio della volpe mi viene bene perché ce l'abbiamo un po' tutti in mente, è un mammifero, c'è più insomma, c'è familiarità. Ecco, io pensavo che la volpe artica fosse, diciamo, tracagnotta perché avesse bisogno di grasso per sopportare le temperature rigide e che la volpe del deserto fosse snella perché, come dire, col caldo si è più tendenzialmente più magra. Adesso sono un po' rozza nell'esposizione. Invece no, questa questione, ad esempio, della dimensione delle orecchie ha una valenza importante. Ce la spiega meglio perché io non l'ho capita bene.
Sì, allora...
Sono un po' gnuca, mi scusi.
Allora, la questione del grasso corporeo è certamente vera, ci sono altri adattamenti, ovviamente anche la pelliccia è più folta, sono tanti aspetti che concorrono nel determinare un adattamento di una specie all'ambiente in cui vive. Ma diciamo, a parità di condizioni, la morfologia del corpo, quindi la superficie esposta all'ambiente, determina proprio dal punto di vista fisico un passaggio di calore dal corpo all'ambiente. Maggiore è la superficie corporea, maggiore è la superficie esposta all'ambiente, quindi maggiore è la dissipazione del calore.
Sì.
Di fatto le orecchie piccole trattengono più il calore di orecchie grosse.
Okay.
E questa cosa vale per i mammiferi e vale anche per gli uccelli, ma ovviamente gli uccelli hanno orecchie, diciamo, diverse e le superfici di dispersione maggiore del calore negli uccelli sono le zampe e il becco, che sono di fatto le superfici non piumate, che infatti noi possiamo osservare che variano in modo diciamo prevedibile lungo gradienti ambientali. Per esempio i tucani hanno questi becchi molto grossi e l'idea è che questo serva come radiatore per disperdere il calore corporeo accumulato in ambienti molto caldi in cui vivono.
Allora, io qui lo denuncio, sono stata sempre rimandata in fisica, quindi è la ragione per cui questa cosa delle orecchie mi viene male, però intanto c'è Chiara che dice, ma le giraffe e gli elefanti in Africa come mai loro sono giganti? Ecco, non so se Andrea Romano ci può aiutare.
Allora, certamente ci sono, allora questo discorso, ci sono tante pressioni selettive che appunto determinano le dimensioni degli organismi,
sì,
ovviamente.
Certo.
E sicuramente c'è un fattore evolutivo, gli elefanti e le giraffe vengono da gruppi grossi, poi, e quindi tendenzialmente si sono mantenuti grossi. Ci sono anche questioni legate alla predazione, in quei casi lì. In Africa ci sono un sacco di predatori di grosse dimensioni, quindi certamente le dimensioni grosse aiutano. Gli elefanti però, per esempio, è un buon esempio perché gli elefanti hanno orecchie molto grosse.
Sì.
E sono orecchie che sono una, diciamo, una grande superficie che ha un piccolo volume, quindi di fatto è un esempio che va anche nella nostra direzione, sono grossi, di dimensioni certamente grosse, ma hanno queste orecchie estremamente sviluppate, che sono molto sottili, quindi hanno un volume molto piccolo, ma hanno una grandissima superficie. Questa cosa certamente aiuta la dispersione del calore.
Allora, torniamo alle nostre rondini in pianura padana, perché così torniamo in realtà al vostro studio, alla vostra ricerca. Intanto a monte volevo chiedere, siamo messi maluccio comunque come presenza di rondine in pianura, cioè è una popolazione diminuita nel corso di questi 30 anni?
Sì, purtroppo sì. Allora, diciamo che come numeri effettivi sono ancora tanti, non è che sono poche, però diciamo come trend demografici relativi a come erano al passato c'è stato proprio un tracollo. Noi stiamo conducendo anche un monitoraggio che è iniziato leggermente dopo, su scala un pochino maggiore, che è iniziato qualche anno dopo l'inizio di questo studio qui, in cui noi abbiamo rilevato che dal 99 al 2024 la popolazione della pianura padana si è ridotta di circa il 50%, per cui si è dimezzata,
certo,
con un po' di fluttuazioni però in generale il trend è decisamente negativo e questo è un problema.
È decisamente un problema. Sappiamo che le rondini amano nidificare nelle strutture costruite dagli esseri umani, no? Perché insomma nelle campagne, le cascine, i tetti, quei luoghi lì sono luoghi di nidificazione delle rondini e quindi insomma forse anche la diminuzione, il mutamento insomma del paesaggio anche delle nostre campagne non agevola questa specie.
Certamente, è uno dei fattori. Il mutamento delle campagne è avvenuto in tanti modi diversi e tendenzialmente tutti negativi. Per le rondini, che sono appunto, come hai detto correttamente, una specie molto, molto legata sia all'ambiente umano, sia dal punto di vista della costruzione dei nidi, che proprio necessita di strutture antropiche per poter ancorare i loro nidi di fango, ma poi è anche una specie insettivora che si nutre di insetti volanti, quindi di caccia esclusivamente in volo, e quindi ovviamente anche le pratiche agricole e le pratiche di allevamento influenzano l'abbondanza di questi insetti, quindi le monoculture sono sicuramente negative, l'utilizzo della chimica in agricoltura è sicuramente negativa, il fatto che per esempio il grosso delle aziende di allevamento al momento siano delle macro aziende piuttosto che delle piccole aziende dislocate uniformemente sul territorio, sfavorisce la presenza di rondini in maniera più omogenea, e quindi tutti questi fattori probabilmente hanno determinato il calo delle rondini, e poi c'è sempre il fattore dei cambiamenti climatici che stanno comunque modificando sia qui, e poi dobbiamo ricordare che le rondini sono dei migratori, per cui ci sono anche del qualcosa che potrebbe succedere nelle aree dove loro svernano. Le nostre vanno nella zona del Golfo di Guinea, vicino tra Camerun e Ghana, la maggior parte, e quindi anche dei mutamenti ambientali lì sicuramente potrebbero aver influenzato.
Allora, tornando al vostro studio, insomma, diciamo che la vostra osservazione degli ultimi 10 anni porta alla constatazione che sostanzialmente le rondini sono più piccole, però questo, appunto, sempre secondo il vostro studio, non è determinato da quella che noi siamo abituati a definire selezione naturale, insomma, a un mutamento evolutivo, ma sarebbe direttamente e strettamente legato proprio alla questione climatica?
Allora, noi abbiamo osservato questo decremento e appunto con questi dati raccolti di anno in anno noi abbiamo potuto seguire la storia di vita di circa 10.000 individui nel corso di questi 30 anni, quindi noi sappiamo dove sono nati, quando sono morti tutti questi individui, e attraverso procedure di misurazioni, catture ovviamente incruente e marcature individuali, sappiamo anche tutti i figli che hanno fatto di anno in anno, per cui abbiamo dati estremamente precisi e abbiamo potuto verificare che effettivamente questo decremento delle dimensioni corporee non è dovuto a selezione. In che senso? La selezione potrebbe agire in due modi diversi, potrebbe far sì che gli individui più piccoli, quindi quelli che potrebbero essere favoriti in un contesto di maggiori temperature, potrebbero sopravvivere di più da un anno all'altro e quindi essere più longeve, ma questo non si è verificato. La seconda cosa potrebbe essere che individui più piccoli, dovendo spendere meno energie per riuscire a resistere alle temperature calde, sì, potrebbero fare più figli, avere più risorse da investire nella riproduzione, ma neanche questo si è verificato, anzi gli individui un pochino più grossi sono quelli che sembrano riprodursi un pochino di più, pertanto certamente non è un processo dovuto a selezione naturale verso individui più piccoli, pertanto noi siamo pronti, ipotizziamo, perché purtroppo non abbiamo i dati precisi su questo, sì, che questo decremento sia dovuto in generale depauperamento delle condizioni ambientali e per tutti i fenomeni che abbiamo descritto prima, probabilmente diciamo il fattore determinante è la riduzione delle risorse alimentari. Ci sono sempre meno insetti.
Certo.
Noi purtroppo non abbiamo questi dati raccolti in maniera standardizzata, però se io penso a quando andavo in vacanza in macchina negli agosti degli anni 90, arrivavo col parabrezza dell'auto cosparso di insetti. Adesso faccio lo stesso e tendenzialmente gli insetti ce ne sono pochissimi.
Questo sembra un luogo comune, ma è proprio una empirica dimostrazione di quello che è un grosso guaio, il declino degli insetti che riguarda tutta Europa, ma evidentemente, insomma, probabilmente è un calo a livello mondiale. Io so che i dati europei, così come per il calo di alcune specie di uccelli, guarda caso legata proprio all'alimentazione insettivora, insomma, quindi è tutto,
esatto,
come sempre, tutto collegato. Andrea Romano, ricordo, professore del Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, ma insomma questa riduzione di dimensioni delle rondini che voi avete osservato, che tipo di conseguenze potrebbe avere per il mantenimento della specie secondo voi?
Allora, certamente il fatto che loro si stiano riducendo di dimensioni probabilmente è un'indicazione che sta diminuendo la loro condizione, e quindi una popolazione la cui condizione media degli individui tende a declinare nel tempo è una popolazione che ovviamente non sta bene, e quindi diciamo sulla salvaguardia della specie in generale, come dicevo all'inizio, ce ne sono ancora tante di rondini, però ovviamente il fatto che la condizione stia declinando, probabilmente dovuta al fatto che ci siano sempre condizioni sempre meno idonee per la loro riproduzione, è un campanello d'allarme, per cui bisogna iniziare a ragionare, a riflettere su pratiche agricole, pratiche di allevamento che in qualche modo possano tutelare anche tutte le specie
certo,
che vivono in quell'ambiente che ormai è antropizzato, ma che comunque ospita una serie di specie naturali,
certo,
le rondini. Il problema non è solo sulle rondini,
ovviamente. Peraltro, appunto, Uele ci dice: oltre alle rondini, stanno tornando anche i rondoni che non tutti conoscono.
Certo.
Ed Elena, a farci questa osservazione, è certo, ma torneremo anche sui rondoni, soprattutto dalle nostre parti. C'è Gian che dice: ricordo tanti anni fa sull'isola di Alicudi che un ragazzino locale mi fece entrare nella stanza dove alloggiavo tutte le rondini appoggiate sul cavo che passava davanti alla casa, gesticolando con le mani. Un'impressione vedere volare tutti in quella stanza. Fatto uscire la mattina dopo, finestre chiuse, mi svegliò una rondine che picchiava il suo becco sul vetro che voleva entrare, cosa incredibile. Ecco, mi dà l'occasione questo racconto di Gian dire che i nidi delle rondini sono protette, quindi distruggere i nidi di rondine è un reato. E mi raccomando, non fate niente del genere, non è il guano della rondine quello che vi deve preoccupare, diciamo così, d'accordo Andrea Romano?
Ma direi proprio che sono d'accordo.
Era una domanda ovviamente retorica. Senta, allora, intanto insomma questa questo vostro studio che sta girando, insomma, immagino che sia un altro dei punti di partenza per ulteriori studi e ricerche a proposito di migratori in generale e di questa relazione, ahimè, con il riscaldamento globale.
Ma sì, diciamo che ogni studio è sempre un nuovo punto di partenza, perché noi cercavamo delle risposte, ma alla fine, come sempre, sono arrivate più domande.
Altre domande, certo.
Che risposte. Adesso dobbiamo cercare di capire cosa effettivamente le sta riducendo, e poi diciamo che in generale io sì, appunto, mi occupo anche di numerose altre tematiche legate al cambiamento climatico, per esempio le tempistiche di migrazione, gli spostamenti certo. delle specie verso, per esempio, zone ad altitudini superiori, sempre dovute all'aumento delle temperature.
Allora, io ringrazio enormemente Andrea Romano, professore del Dipartimento di Scienze Politiche e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano e primo firmatario di questo studio a proposito delle rondini in pianura padana. Grazie mille per essere stato con noi e alla prossima. Okay. Teniamoci vicini, come si suol dire.
Certamente.
Grazie mille. Ancora. Ciao.
Arrivederci.
Insomma, quando si dice, per quanto si voglia notare, che il riscaldamento globale è un problema enorme. Intanto Aldo ci scrive: a gennaio intorno al campanile sulla colma del Monte Fenera, Borgo Sesia, giravano una cinquantina di balestrucci, il gestore del rifugio mi ha detto che sono 10 anni che non migrano più. Ai ai ai, grazie Aldo di questa segnalazione. Triste, eh? A questo punto Cecilia Di Lieto vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani. Domani viaggiamo tra le stelle, quindi mi raccomando, non perdetevi la puntata con i nostri amici dell'Officina del Planetario di Milano. Ciao ciao, a domani.